Top Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, però prima di tutto siamo oggi in un giorno molto molto speciale. Oggi, proprio stasera, è iniziato Pesach Sheni. Qual è il concetto di Pesach Sheni? E perché festeggiamo questo giorno che è così speciale? La Torah racconta che quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto c'era la festa di Pesach, la mitzvah di fare il sacrificio di Pesach. Però noi sappiamo che per fare il sacrificio di Pesach, il Korban Pesach, questo sacrificio importante che fa parentesi, è il sacrificio che ha fatto fare che quando c'era la piaga delle primogeniti hanno messo il sangue sulle stipidi e gli ebrei non furono uccisi. E l'anno dopo, nel deserto, quando hanno fatto il sacrificio di Pesach, c'erano qualche gente che erano impuro con la impurificazione delle morti. Adesso abbiamo una halakha, che quando uno deve fare un sacrificio deve essere puro. Se lui è impuro non può fare questa grande mitzvah, questa grande festa del sacrificio del Pesach. E questi gruppi di gente che erano impuro, tra parentesi ci sono tante domande, perché sono impuro? C'è chi dice che erano la gente che erano responsabili per prendere la tomba di Giuseppe. Noi sappiamo che quando il popolo ebraico è uscito d'Egitto, Giuseppe prima di morire ha fatto giurare il popolo che un giorno quando usciranno prenderanno la sua tomba. Sono arrivato a Moshe Rabbeinu. Mi hanno chiesto Moshe Rabbeinu, noi non abbiamo fatto Pesach perché eravamo impuri, però vogliamo fare Pesach. C'è una soluzione? E Moshe dice, non lo so, chiederò al creatore. E dice a Kadosh Baruch Hu, molto semplice, non c'è problema. Faremo un secondo Pesach, esattamente 30 giorni di Leila Seder. Ma parentesi, sono passati solo 30 giorni di questa serata speciale che eravamo seduti sul tavolo tutti con il mazzà e le bicchiere e la gadà. Quelli che sono impuro possono un'altra volta fare il Pesach. E la domanda è, perché questo giorno è così gioioso? Perché dobbiamo festeggiare? Questa era una seconda festa solo per quelli pochi che erano impuri. E un'altra domanda, perché tutte le altre feste non hanno un secondo data? Per esempio, uno che era impuro a Rosh Hashanah, perché non lo diciamo 30 giorni dopo faremo un altro Rosh Hashanah? O per esempio uno che di Sukkot voleva fare la capanna, voleva fare l'arbat aminim, voleva andare a Bet HaMikdash, dare un sacrificio e lui fosse impuro, perché non dichiaramo va bene anche voi, non c'è problema, 30 giorni dopo Sukkot farete un altro. O chi può? Immaginate un ebreo che stava male, aveva non lo so, il Covid per esempio, non poteva digiunare di chi può. Perché non diamo una seconda possibilità? 30 giorni dopo lui farà un'altra volta Kippur. Perché di tutte le feste che abbiamo in la Torah, solo il Pesach, solo la festa di Pesach, c'è la possibilità di rifarla un'altra volta. Tzadikim, la risposta è più semplice che uno può pensare. Sapete perché c'è un secondo Pesach e non c'è un secondo Kippur? Perché nessun uomo era impuro a Kippur e sentiva che lui, come non ha fatto Kippur, vuole fare Kippur e ha chiesto a Moshe Rabbeinu, Moshe, io ero impuro, possiamo fare un secondo Kippur? Moshe, io ero impuro, possiamo fare un secondo Sukkot? Moshe, io ero impuro, possiamo fare un secondo Rosh Hashanah? Questo dicono le maestre, È la sola ragione perché gli altri festi non hanno una possibilità di farla un'altra volta. E questo è incredibile. Voglio dire, la seconda festa di Pesach non era planificata dal Creatore. Per HaKadosh Baruch Hu, ogni festa si fa una volta. Non c'è un motivo rifarla un'altra volta 30 giorni dopo per quelli che non la potevano fare. Però, quando viene un gruppo di gente con un cuore sincero, e vengano a frento Moshe Rabbeinu, o dicano la manigara. Perché a noi ci sarà questa mancanza attraverso i nostri fratelli che tutti fanno Pesach? Perché a noi ci sarà questa mancanza? Anche noi vogliamo! E là Kadosh Baruch Hu insegna una lezione incredibile a Moshe Rabbeinu. Dice sì. Se c'è un ebreo che vuole e lui davvero sente la mancanza, faremo anche una seconda festa per lui. Faremo anche un secondo Pesach. Questo è il solo motivo perché c'è un secondo Pesach, non un secondo altro festo. Perché questo è il solo festa dove ci sono venuto un ebreo con un cuore dicendo io voglio. E qui tzaddikim possiamo imparare una cosa incredibile. Hashem vuole il nostro cuore. Quando uno di noi si sveglia la mattina e per qualsiasi motivo, mai sia, non è riuscito a mettere tefillin, mai sia. Lui sente che lui adesso vuole fare un secondo giorno per recuperare il tefillin. O dice, vabbè, l'ho perso, che posso fare? O uno che ha perso una preghiera, non ha fatto shachrit, non ha fatto minhah. Lui sente, ho perso, voglio rifarla. Questa festa ci insegna questo, che la sensazione di un ebreo che ha mancato qualcosa deve essere il desiderio profondo del cuore rifare. E la Torah ci insegna che se tu hai un desiderio profondo di rifare, Hashem farà tutto e girerà tutto in un modo così che non perderai del fatto che non hai fatto. E questo tzaddikim, forse possiamo anche co collegare Rabbi Meir Balanes. Questo giorno, oggi, c'è la usanza fare un candelo per Rabbi Meir Balanes. C'è chi dice addirittura che questa è la sua ilula. Questo è il giorno dove lui è scomparso. E Rabbi Meir Balanes, perché viene chiamato Rabbi Meir Balanes? O che lui è il Balanes, lui è il proprietario del miracolo. E perché lui è il proprietario del miracolo? Molto semplice, perché Rabbi Meir Balanes aveva questo fuoco dentro. E lui ha capito questo, che quando uno ha un volere, tutto è possibile. Si racconta su Rabbi Hanina Ben Dosa, che era un povero, molto povero, grande Rabbi Hanina Ben Dosa. E un giorno sua moglie dice su Rabbi Hanina Ben Dosa: marito mio, non ce l'ho olio per fare candele per Shabbat. Noi sappiamo che ci sono tre mitzvot principali che la donna ce l'ha. Uno è le candele, il secondo è la challah, il terzo è il mikveh. Ho detto, marito mio, non ce l'ho candelo per far accendere di Shabbat. E che se il marito su moglie, che abbiamo dentro casa? Non abbiamo olio, perché abbiamo? Che aiuta? Che abbiamo? Se non abbiamo olio, non possiamo accendere. No, no, dimmi che abbiamo! Vedi, io ce l'ho con un po' di aceto. Questo mi ce l'ho un po' di aceto. Vinegro, aceto, fatto di vino, aceto. E il marito dice a sua moglie: non c'è nessun problema. Accendi l'aceto e fai candele di Shabbat di aceto. E la moglie dice a suo marito: però scusa, marito mio, ma cosa ti manca? Da quanto si può accendere aceto? Aceto non è una cosa che si accende. Il maestro è molto semplice. Ha detto il rabbino a sua moglie: chi che ha detto che l'olio si può accendere, lui dirà che anche l'aceto si accenderà. In altre parole, se tu hai un volere, il creatore farà così che anche l'aceto, che non è accendibile secondo le leggi della natura, ci sarà il modo di accenderlo. E questo tzaddikim è questo giorno di Pesach, Pesach Sheni, il giorno che dà speranza, speranza a qualsiasi ebreo, in qualsiasi punto del mondo, sapendoci che mai è tardi. Basta prendere una decisione di rifare le cose. Però, tzaddikim, voglio un po' parlare sulla parasha, voglio un po' parlare su Rabbi Shimon Bar Yochai, questa grande luce, Rabbi Shimon Bar Yochai. La prossima settimana, Bezrat Hashem, Motze Shabbat, adesso, dentro 4 giorni, Bezrat Hashem, Motze Shabbat, sarà Lag BaOmer. È il grande giorno di festeggio, è il giorno di Rabbi Shimon Bar Yochai. Molto interessante, fra parentesi, che noi sappiamo che adesso siamo in epoca di lutto. Perché? Per le morti degli alunni di Rabbi Akiva. 12.000 coppie di rabbini, 24.000 alunni sono morti in 30 giorni tra Pesach e Lag BaOmer. E anni dopo che tutti questi 24.000 alunni sono morti, Rabbi Akiva fa una cosa incredibile. Immaginate, Rabbi Akiva, a 40 anni, ha iniziato a studiare. E 24 anni, parliamo di un uomo di 64 anni, sì, ha fatto 24.000 alunni. Questa era l'opera della sua vita, a 64. Immagina un uomo che ha 64 anni e mai sia tutto lo che lui ha fatto, tutti i posti di studi, tutti gli yeshivot, tutti gli alunni, tutta la Torah che lui ha insegnato giorno per giorno, e in 33 giorni sono tutti morti. In altre parole, l'opera della sua vita è caduta. Lo che lui ha fatto in 64 anni, l'hai perso in 33 giorni. Un uomo comune, che mai sia lo succede così, mai sia nessuno che a 64 anni perde tutta l'opera della sua vita, che fa? Chissà che fa. Però felice non sarà. Depressivo, depressioni, tristezza, tante cose. Però Rabbi Akiva dice: non succede niente. È capitato, io rinizio. Allah Rabbi Akiva le Rabotenu Shebadaro, Rabbi Akiva è andato al sud di Israele e ha riniziato a insegnare. Cinque alunni. Chi sono questi cinque alunni? Rabbi Meir Balanes, che oggi, non per niente, perché anche lui simbola che è un uomo che vuole, che ha un volere, Hashem lo farà e l'aiuterà a rifare, è un volere di avere alunno. Rifarai. E chi ancora? Rabbi Shimon Bar Yochai. E di qui vediamo anche come tutto è collegato anche a questo Pesach Sheni. Grazie a che Rabbi Akiva non ha perso la speranza, abbiamo questi giganti. E tzaddikim su Rabbi Shimon Bar Yochai posso parlare ore, non sarà sufficiente per spiegare la sua grandezza. Perché non importa quando noi ci approfondiremo, non potremo anche iniziare a capire l'inizio della grandezza di questo uomo. Si racconta sull'Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, fra parentesi, uno delle poche rabbine nella storia nostra che vengano chiamati Kadosh, santo, che quando lui è arrivato alla grotta, o alla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai, quando lui aveva bisogno di andare sul monte, perché voi sapete, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui sta sopra il monte, al punto alto in Meron, si è messo su 4 piedi, ha iniziato a camminare. Infatti, ciò non lo voglio paragonare a un cane, mai sia, perché è un grandissimo rabbino, però non su 2 piedi, su 4, come un bambino piccolo che ha appena iniziato a imparare come camminare. E così passo per passo, con paura, e lui sgridava: sto entrando nel posto del santo del santo. Chi non può avere paura? Chi non ha paura di avvicinare Rabbi Shimon Bar Yochai? E tzaddikim, c'è tanta di raccontare su Rabbi Shimon Bar Yochai. Però oggi Voglio parlare di un aspetto della storia. La Gemara, nella trattata di Shabbat, racconta una storia che un giorno tre alunni stavano studiando insieme, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda e Rabbi Yossi. E là, nella stanza, o nel tempio, o nel posto del studio, c'era presente anche un quarto. Si chiamava Yehuda ben Gerim. Figli dei convertiti, Yehuda ben Gerim. E Yehuda ben Gerim dice a questi tre rabbini, era l'epoca delle Romani, vedete che bellezza, vedete che le Romani hanno portato al nostro paese, hanno fatto strade, comunque noi sappiamo che le Romani sono le prime che hanno invitato forse queste strade grandi, giganti, hanno portato ponti. Per le fiumi non c'erano ponti prima, hanno portato acquedotto, hanno portato teatri, hanno portato i mercati, hanno portato le bagni pubblici dove si poteva fare la doccia. Che grandezza, che bellezza! Quanto dobbiamo ringraziare le Romani per tutta questa tecnologia! Sì, per l'epoca loro questa era la nuova tecnologia. E che succede? Rabbi Yossi ha detto hai ragione. Che bello. Rabbi Yuda è silenzioso. E Rabbi Shimon, il nostro famoso Rabbi Shimon, ha detto che hanno fatto per noi? Non l'hanno fatto per noi! Lo hanno fatto per loro stesso! Hanno fatto tutto questo per prendere tasse, perché che loro avranno facilità, che i loro soldati potranno conquistare il mondo in un modo più veloce. Per un attimo nessuno di loro romani ha pensato sui nostri ebrei, era tutto un interesse di loro stesso. E questo Yehuda Ben Gerim l'ha sentito? È andato a raccontare, ha fatto spia, è andato a raccontare alle Romani lo che ha detto Rabbi Shimon. È uscito un decreto, portate Rabbi Shimon perché noi lo vogliamo uccidere per le parole che lui ha detto. Faccio la storia corta. Lui si è scappato da casa insieme con suo figlio, si è messo in una casa sul tetto e là ha iniziato a studiare Torah. E ogni giorno sua moglie lo portava a cibo. Però che succede? Piano piano lui ha capito che i romani lo vanno a trovare, o che vanno ad andare a sua moglie e vanno a vedere lei che fa, vanno a capire che lei porta cibo. E ha detto, non c'è niente da fare, dobbiamo proprio andare via. E Rabbi Shimon e suo figlio vanno nel deserto fino a che trovano una grotta, questa grotta c'è una discussione dove ci sta, c'è chi dice che sta in Bekiain, e fino adesso c'è là una grotta in Israele, se voi volete andare a vedere, e si dice che era là, e c'è chi dice che era in Lud, comunque non importa, era una grotta. E là Rabbi Shimon Bar Yochai con suo figlio arriva alla grotta e succede un miracolo. Uno, Hashem ha fatto uscire un albero di carube. Di solito carube hanno bisogno di 70 anni per crescere. E ha fatto uscire un sorgente di acqua. E loro erano in questa grotta. Hanno mangiato le carube e hanno bevuto le sorgenti di là. Non solo questo. Le maestre dicono che loro hanno tolto le loro vestiti, hanno schiavato un buco dentro la grotta, si sono messo nudi, si hanno coperti con la sabbia. Erano seduti a studiare perché? Per mantenere il vestito per il sabato. E venerdì sciavano della terra, facevano la doccia in questa sorgente, o meglio detto il mikveh per purificare loro stesso, e mettevano il vestito per sciare. Dicono le maestri, ogni giorno veniva a visitare Eliyahu HaNavi, il grande profeta Eliyahu HaNavi. Questo Eliyahu HaNavi che viene alla Milà, questo Eliyahu HaNavi che alle la sede facciamo il quinto bicchiere per lui. Ogni giorno veniva a studiare con Rabbi Shimon Bar Yochai. e suo figlio Rabbi Elazar. E un giorno, dopo 12 anni che loro sono in questa grotta senza avere nessuna comunicazione con nessun uomo del fuori di questa grotta, viene Eliahu HaNavi e dice: è l'imperatore romano che vi voglio uccidere, è morto, potete uscire dalla grotta. Questi due giganti, dopo essere santificati, non possiamo neanche immaginare, ogni giorno un mikve, ogni giorno li ha un navi, chi può capire che livelli sono riuscito ad arrivare? Escano fuori dalla grotta e vedono un uomo che sta lavorando la terra e dicono: come mai l'uomo lascia la vita vera? Qual è la vita vera? La Torah? Fuori della Torah non c'è Torah Chaim, la Torah viene chiamata la Torah della vita. Per lavorare la terra e con gli occhi hanno subito bruciato tutto il campo di questo mondo. E così sembrava che loro stavano per distruggere il mondo, o che loro erano così santificati che non sono riuscito a capire come un uomo può dedicare a se stesso anche un po' per materialità. È uscito un voce al cielo e ha detto un voce del cielo: voi siete usciti dalla grotta per distruggere il mio mondo, per favore ritornate subito dentro la grotta. E là, per un altro anno intero, Rabbi Shimon Bar Yochai e suo figlio erano nella grotta. 13 anni, 12 più 1, interessante perché 12 più 1, se avremo tempo ci approfondiremo che quale significazione di 12 più 1. E dopo 13 anni escano un'altra volta. E questa volta vedono un ebreo che ha nelle sue mani due pacchetti di mirto, Hadassim. E chiedono a questo ebreo: perché ce l'hai due pacchetti di mirto? Perché non basta una? Dice: sì, io ogni Shabbat prendo due pacchetti di mirto. Un pacchetto simbola il comandamento di Zachor et Yom HaShabbat, c'è cioè un obbligo di ricordare il Shabbat. Fa per questo noi facciamo il Kiddush, per ricordare il perché facciamo il Shabbat, che il Shem ha creato il mondo in 6 giorni, il settimo giorno ha riposato. Il secondo pacchetto di mirto rappresenta il comandamento di Shamor, che vuol dire Shamor, di rispettare il Shabbat. L'ho visto Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, wow! L'uomo può prendere la materialità e dedicarlo al Creatore in un modo così spirituale? Va bene. Questo fa apparenza una cosa molto interessante. Rabbi Shimon Bar Yochai è molto interessante. Che è cambiato? Perché dopo 12 anni ha bruciato e dopo 13 anni invece di bruciare ha capito. Dicono: ma se c'è una grande differenza tra le prime 12 e la tredicesima. Senza approfondire troppo, sono termini cabalistico, però noi per esempio di Kippur noi diciamo 12 volte il versetto in Neilah. Sfaradim comunque, questa è l'usanza, non sono sicuro qual è l'usanza degli Ashkenaziti. 12 volte diciamo le versetti le Olam Amonai Devarechani Tzavashamayim. Perché 12? Perché si dice che sono 12 mondi, 12 livelli, senza allungare troppo. Ma anche io capisco bene questi termini. Loro in 12 anni sono riuscito ad andare al posto più alto che esiste. Ho la domanda: perché solo dopo il tredicesimo anno si sono tranquillizzato di distruggere il mondo? E nei maestri, 13 fa il numerico valorico della parola Echad. Echad, 13, 1. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ascolta Israele. Il creatore, Hashem Elokeinu, Hashem il nostro creatore, Hashem Echad è uno. Che vuol dire uno? Uno può essere a un livello molto molto alto. E quando uno arriva a un livello molto 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 alto, a volte sembra che ci sono separazioni in questo mondo. tra le santi e le non santi, tra le puri e le non puri, tra le bene e tra le cattivi, tra il kosher e tra il non kosher, tra lo che è positivo e tra lo che è negativo. Lo che è positivo, lo che è santo, lo che è bene, lo che è kosher, lo che è tzaddik, c'è la presenza divina. E tutto che al contrario è la mancanza della presenza divina. Però quando tu arrivi al tredicesimo e puoi unire, riesci a capire che anche nel posto più basso, anche là Hashem è unico. Let atar panui mineh, non c'è uno spazio vuoto della presenza divina. E questo tzaddikim è forse il livello più alto di tutto. E questo come si fa? Attraverso il 13. 13 abbiamo detto fa il numero valorico della parola Echad. Però le 13 sono anche le 13 attributi di misericordia. Come si riesce a unire tutti? Come posso io vedere un uomo che è cattivo, che fa le cose sbagliate, che fa cose non da bene, e comunque unirmi con lui? Quando riesce nei miei occhi a avere misericordia, applicare le 13 attributi di misericordia. Abbiamo già fatto lezioni sulle 13 attributi della misericordia del Ramak. E questo tzaddikim è una cosa molto molto interessante. Però voglio andare avanti. Quando Rabbi Shimon Bar Yochai esce dalla grotta, è qui una cosa molto interessante. Noi nella Torah tante volte troviamo discussione alachico e nel Talmud e nel trattato babilonese tra Rabbi Shimon e Rabbi Yehuda, per esempio, o che erano amicizi, rabbini che studiavano insieme. C'è un'alachà. Ogni volta che c'è una discussione tra Rabbi Shimon e Rabbi Yehuda, l'alachà non è come Rabbi Shimon, non seguiamo l'opinione di Rabbi Shimon, però seguiamo l'opinione di Rabbi Yehuda. La stessa cosa quando c'è una discussione tra Rabbi Shimon e Rabbi Yossi. Non seguiamo l'opinione di Rabbi Shimon, però l'opinione di Rabbi Yossi. Però dopo che Rabbi Shimon è uscito dalla grotta, già non viene nominato nel babilonese Rabbi Shimon. Questo giorno in poi lui è Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon è il figlio di Yochai. E di adesso in poi, quando Rabbi Shimon Bar Yochai dice una cosa, l'alacha è come lui. Lo che lui dice dobbiamo seguirlo. E qui dobbiamo capire perché prima entrare nella grotta è solo Rabbi Shimon e perché dopo 13 anni che esce dalla grotta già è considerato Rabbi Shimon Bar Yochai, perché nominiamo il figlio di suo padre Yochai, la parentesi ha detto c'è la radice Chai, la vitalità. Forse solo dopo 13 anni è divenuto vivo, poi quando si entra nella vitalità vera, nella vita, quello che c'è dentro è la Torah. E là Rabbi Shimon ha iniziato a rivelare il Sod. Noi sappiamo che nella Torah ci sono quattro dimensioni. Il Pshat, Pshat è letterale, lo che si vede, lo che c'è scritto, la comprensione semplice dello che si legge nella Torah. La storia, Abraham, Isaac, le parashot. Il drash, lo che si può capire della storia semplice. Non la storia stessa, però lo che si può capire. Il remes è ancora più profondo. Ossia non è scritto, però si può dedurre delle cose, si può capire che sia così, questo deve essere così. O il quarto è un'altra dimensione, la dimensione del sotto. Se tu leggi Avram, non è Avram, tu leggi Yitzhak, non è Yitzhak. Non è perché Avram non esisteva, Avram c'è Avram e c'è Yitzhak. Però si parla di una cosa totalmente diversa. Uno che a volte, uno che ha avuto il fortuna, un po' aprire il Zohar, un po' leggere, capisce che a volte un versetto, che nella semplicità delle cose vuole dire una cosa, però Rabbi Shimon viene. Ti spiega una cosa che tu non capisci, come fai a entrare questa interpretazione dentro? Lo che viene chiamato anche la Kabbalah, il Sod. E si racconta che un giorno Rabbi Shimon voleva insegnare le segreti dell'universo alle sue alunni, però aveva paura. Ha detto, vai, così dice Idra Rabba, e l'Idra Rabba è la parte del Zohar Anche Nazor c'è la parte normale, c'è la parte ancora più segreta. E l'Idra Rabba è una delle parti più profonde. E lui, prima di rivelare la Idra Rabba, dice: vai Galena, vai Galena. Che voglio dire? Oi, 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 se lo dico, perché chi può dire segreti? Chi può rivelare cose così segrete? E oi, 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 se non lo dico, perché se non lo dico, queste segrete moriranno con me. E vengono le sue alunni. E lo dicono: Rabbi Shimon, Shma Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, non pensare male di noi, vi promettiamo a te che qualsiasi cosa che tu rivelerà sarà con noi nascosto, non la diremo a nessuno, rimanerà solo con noi le segreti che tu rivelerà. Rabbi Shimon dice: va bene, mettete tutto voi le vostre mani sulla mia braccio, quando tutti metto le mani sulla braccio del Rabbi Shimon e giurate che io che dirò adesso farete. È incredibile la prima cosa che dice Rabbi Shimon: Arur Aish Asher Yaase Masecha, sarà maledetto quello che farà un'immagine, quello che farà idolatria. Ve'imru amen, rispondete amen. E loro, questi alunni, hanno risposto amen. E là, non vado adesso a allungare sull'idrogramma, perché anche se la vogliono la po', Rabbi Shimon inizia a rivelare segreto dopo segreto dopo segreto. Però, tutti i commentatori sul Zohar chiedono, però non ho capito, perché è questo il giuramento? Giurate che non farete idolatria. Giurate che non farete un'immagine. Di chi stiamo parlando? Di gente ignorante. Stiamo parlando di rabbini, tutti gli alunni di Rabbi Shimon, Rabbi Abba, Rabbi Lazar, Rabbi Yitzhak, erano giganti, ognuno per se stesso. Che voglio dire? Giurate che non farete idolatria prima di iniziare a studiare. Di che stiamo parlando? Forse deve farlo giurare una cosa, non lo so. Giurate che non parlate mai sciocchezze, per esempio. Questo può essere una cosa profonda, una cosa di livello di questi rabbini. Voi sapete, si può parlare, a volte uno parla di cose che non sono divietate, però anche non sono così positive, così parlare per parlare. Giurate che mai parlate per parlare. No, giurate che non farete idolatria. E per spiegare questo abbiamo due interpretazioni. La prima interpretazione è molto semplice. Quando uno si approfondisce nei testi della Torah, Chas v'Shalom può fare idolatria senza davvero fare idolatria. E vi spiego meglio. C'è un divieto semplificare le cose. C'è un divieto nella nostra Torah immaginare le cose. Che voglio dire? Per esempio, se io dico a un uomo adulto, quanto è 4 più 4? A lui che mi dice subito? Sono 8. Ma se io dico a un bambino, quanto sono 4 per 4? Lui inizia a semplificare le cose, inizia a contare le dita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Insieme fanno 8. Per un adulto che dice 4 più 4 è 8, non semplifica le cose, non deve immaginare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui capisce subito che c'è un 8. Viene mai la stessa cosa. Quando uno studia la Torah, tante volte c'è scritto Hashem ha ascoltato, o Hashem ha detto. Chas v'shalom, se noi semplifichiamo le cose come un bambino piccolo, possiamo mai sia pensare che Hashem, non lo so, un'orecchia, o che lui sente, o mai sia un bocca, perché lui parla. O comunque c'è scritto tante volte Hashem ha messo su mano, Hasu Shalom, Hashem ha un mano. E per questo Rabbi Shimon Bar Chai dice: giurate a me che non farete idolatria. Idolatria non è nel senso di inclinare altri dei, idolatria nel senso di non immaginare le cose in un modo semplificamente. E questo non viene detto solo sulla Torah. Ancora di più quando si impara e studia cose nascoste come il Sod, come il Zohar, come la Kabbalah, là ancora di più c'è un divieto. Semplificare e immaginare le cose. Però c'è un'altra interpretazione. C'è un Midrash molto interessante. Il Midrash dice che un giorno Rabbi Shimon Bar Yochai ha detto a Kadosh Baruch Hu: io e Avraham Avinu insieme possiamo salvare tutto il mondo del giudizio. Che vuol dire salvare tutto il mondo del giudizio? Vuol dire basta che c'è la presenza di noi due, Rabbi Shimon con Avraham, due gente tzaddikim, e subito tutte le altre gente che sbagliano non vengano giudicate. Come che dice la Gemara? Che nella vita di Rabbi Shimon Bar Yochai non c'era mai l'arcobaleno. Noi sappiamo che quando Hashem ha fatto il diluvio e ha distrutto il mondo con l'acqua, ha giurato che non farà mai. Però ogni volta che lui vorrà distruggere il mondo perché la gente non si comportano bene, invece di distruggere e fare un diluvio, farà un arcobaleno. Dice la Gemara, in tutti gli anni che Rabbi Shimon Bar Yochai era presente, non c'era mai l'arcobaleno. Che voglio dire? Che nessun ebreo si è comportato male? Che nessun ebreo, forse Hashem lo voleva distruggere? No, forse c'erano. Ma voi sapete, tzaddikim, che quando c'è una luce gigante, non importa quanta oscurità c'è vicino a questa luce, non c'è modo di vedere l'oscurità. Questo è il concetto del tzaddik. Ma parentesi, mi fa ricordare di una storia. Noi sappiamo che Rabbi Chaim Kanievski, un grande rabbino che è morto pochi anni fa, in Bnei Brak, sempre quando si voleva chiudere le yeshivot, per tutte le cose che succedono, no? Missili in Israele, tanta ogni qualche anno abbiamo guerre in Israele. Esatta Hashem, anche questo smetterà, che può avvenire il Mashiach presto, parliamo non avere nemici e vivere in Am Israele, in Eretz Israele, con pace, con Torah, con Kedushah. E Rabbi Chaim Kanievski sempre ha promesso tranquillo: a Bnei Brak non succederà niente. Tzadikim, qualche giorno dopo che lui è morto, ma anche passato una settimana, per la prima volta è entrato un arabo dentro Bnei Brak e ha fatto un attentato, voleva uccidere ebrei. Mai è successo! Perché? Molto semplice. Quando Rabbi Chaim Kanievski era vivo, una luce così gigante che protegge tutto il mondo, anche quelli che non sono degni per essere protetti. Una volta il Rabbi Chaim è andato, una settimana dopo, era incredibile. È come che Hashem ti voleva fare vedere, vedelo che hai perso, che tzaddik ha perso, come il tzaddik riesce a proteggere il mondo. Tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai era così. Rabbi Shimon Bar Yochai era una luce incredibile, poteva illuminare tutto il mondo in un modo così che quando lui era presente non c'era cattivo, non c'era negativo, non c'era niente. C'era solo una bontà, solo per fare capire la forza di Rabbi Shimon. Dice Rabbi Shimon, però se non vuole Avraham Avinu essere insieme con me, io, Yahya Shiloni, possiamo salvare tutto il mondo. Chi è questo Yahya Shiloni? Tzaddikim, Yahya Shiloni è il maestro di Eliyahu HaNavi, fra parentesi, il rabbino di Eliyahu HaNavi, quando lui ancora è vivo, prima che è diventato un angelo. Chi era? Eliyahu HaNavi è vissuto come un uomo, come noi, come voi, un uomo normale, andava, dormiva, mangiava, andava al bagno, un uomo normale. Su rabbino, chi era Achia Shiloni? Era un profeta. Le maestre dicono che Achia Shiloni è il profeta secondo più grande dopo Moshe Rabbeinu. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai: se io sono insieme con Achia Shiloni, posso salvare tutto il mondo. Il Zohar racconta che un giorno hanno chiesto a Rabbi Shimon Bar Yochai: quando morirai, dove vuoi andare? Dove ti mettiamo in paradiso? A fronte di chi? Dove ti vuoi? Dove sarà il tuo posto? E che dice Rabbi Shimon? Io voglio essere fiancato a Achia Shiloni. E qui una grande domanda. Chi vuoi essere fiancato a Achia Shiloni? Puoi essere al lato di Moshe Rabbeinu. Poi tu sarai Rabbi Shimon. Tu puoi chiedere di essere in qualsiasi posto che vuoi. Vuoi essere nel paradiso insieme con Avraham Avinu. Con Mosè studiare tutta la Torah. dice Rabbi Shimon, io nel mio posto, fiancato a Achia, a Shiloh. La domanda è: qual è la storia? Qual è il collegamento tra Achia, Shilonim e Rabbi Shimon Bar Yochai? E per capire questo, dobbiamo un po' raccontare la storia di Achia, Shilonim. C'era un'epoca in Am Israele. Noi sappiamo che Am Israele c'è 12 tribù. E il re di Am Israele è Davide Amelech. E le sue ascendenti, Shlomo, e così avanti. Però c'era un'epoca dove c'era una grande spezzatura dentro il popolo ebraico. Da un lato Rehavam, che lui è ascendente di David, Rehavam ben Shlomo, che lui governava su due tribù. Lui governava Gerusalemme. E dall'altro lato c'era un grande uomo, Yerovam. Fa parentesi, racconta su Yerovam, che lui era Chacham, era un grande saggio, che lui è ascendente della tribù di Giuseppe. Lui fa parte della tribù di Yosef. Lui si è spezzato di Rehavam e lui insieme con 10 tribù, c'erano due regni addetto al popolo ebraico, il regno di Yehuda e il regno di Yosef. Però prima di coronare Yerovam ha detto: se voi volete che io sarò il vostro re, dovete firmare un contratto di fiducia. Sicuro, Yerovam, non che voi, di che voi firmiamo. Che dobbiamo scrivere in questo contratto? E lui iniziava a scrivere: prima lo che io dirò farete. E così uno dopo l'altro è iniziato a scrivere: dovete firmare. E anche se io dirò a voi di fare idolatria, dovete firmare che la farete. Subito a tutti gli ebrei. Di che lui sta parlando? Di che tipo di idolatria? Fino a che è venuto un grande, ha detto: no, tranquillo, non può essere che Rovan vuole che noi facciamo idolatria. Sapete di che idolatria lui parla? C'è una Gemara. Kol hagar b'chutz la'aretz, e fra parentesi, Rashi lo porta nella nostra parasha. Uno che viva fuori di Israele è considerato che lui fa idolatria. Quindi, se Rovam chiede da noi fare idolatria, non è che lui vuole che noi faremo idolatria. Lui vuole che noi forse andiamo a vivere fuori di Israele. E questa domanda dobbiamo capire. Perché un ebreo che non vive in Israele addirittura fa idolatria. Voglio dire che mai sia tutti noi qui stiamo facendo idolatria. Vuol dire, uno che non sta in Eretz non è un ebreo. E questa tzaddikim chiede il Ramban, fra parentesi, il Ramban dice molto semplice, il Rabbi Moshe ben Nachman, il Nachmanides, dice: ti spiego. Su ogni paese c'è un angelo che governa. Ci sono 70 umot, 70 popoli, così dice la Torah. Come che c'erano 70 che sono sceso con Jacob Avinu, con le 12 tribù in Egitto, contro le 70 ebrei che sono scesi a Egitto prima che è iniziata la schiavitù, ci sono 70 popoli. E contro questi 70 popoli ci sono 70 angeli. Ossia, quando un uomo viva in Italia, quando un Yehudi sta in Italia e lui prega, prima le preghiere vengano raccolte dell'angelo del paese d'Italia e dopo questo angelo lo porta al creatore. La stessa cosa quando Hashem manda abbondanza a un ebreo che sta in Italia, per esempio, viene mandato a questo angelo, dopo questo angelo la porta a noi. Invece in Eretz Israel non è così. In Eretz Israel non c'è bisogno di intermediario. Tutto direttamente. Tu preghi direttamente, vieni, va Hashem. Hashem ti manda direttamente a te. Questo è Eretz Hashem. Eretz Sherene Elokecha ba mireshit shana ve'ad achrit shana. Dice la Torah nero su bianco, le occhi mie, dice il creatore. Oda pam, Hashem non ha occhio. Ricordate che abbiamo detto prima, c'è un divieto immaginare Chas v'Shalom. Però io vedo Eretz Israel dall'inizio dell'anno fino al fine dell'anno. Questo dice la Gemara, lo che vuole dire che quando tu vai fuori di Israele stai facendo idolatria. O che invece di pregare, che le preghiere subito vanno al Creatore, Chas v'Shalom, sembra che stai pregando un angelo, lo che non è vero, ovvio. Però così è, non va subito. E per questo quando Gerovam ha chiesto di firmare il contratto dove lui ha detto anche se vi darò a fare idolatria, tutti pensato, sì, parla di questo tipo di idolatria. E andare a vivere forse fuori di Israele, poi ci saranno esigenze che abbiamo forse bisogno di lasciare il paese di Israele. E sono arrivato a Ahia Shiloni, che era profeta, ha detto anche te devi firmare il contratto. Lui subito ha detto idolatria, non sono pronto io per firmare un contratto di fare idolatria, che non sarà re. Non è idolatria, l'hanno spiegato, voglio dire che non andare fuori di Israele, perché chi va fuori di Israele è come che fa idolatria. Yahya Shiloni anche lui ha firmato il contratto. Yerovam è divenuto re di 10 tribù. E subito dopo che lui è divenuto re, lui ha bloccato tutte le strade attraverso Gerusalemme. E ha detto: da oggi nessuno può andare a Gerusalemme al Bet HaMikdash. E lui ha fatto due case di idolatria. Uno è in Dan e l'altro è in Betel. Dicono i maestri perché? Perché il popolo non ha detto niente, ha fatto vedere il contratto che anche il profeta ha segnato, che anche se io darò a voi fare idolatria la farete. Loro hanno pensato metaforico, lui l'ha preso testuale. E perché l'ha fatto? Molto semplice. Perché un uomo fa le cose? Perché un uomo fa una cosa cattiva? Di solito la ragione è sempre la gelosia. Perché in Bet HaMikdash, nel Tempio, c'è una regola. Quando tu entri al Bet HaMikdash non si può sedere, non si può sedere nella casa di Hashem, si deve essere a piedi. Ci sta solo uno che ha il diritto a sedere su una sedia dentro il Bet HaMikdash. E chi è questo uno? È il discendente di Re David. In altre parole, Rechavam ben Shelomo. Ha detto Yerovam, se tutti andranno a Gerusalemme, e vedranno che il Rechavam ben Shelomo sede, si siede e io sto a piedi perché io sono ascendente di Giuseppe, che diranno tutti: ah, non sai il re vero, perché vedi lui siede e tu sei a piedi. Basta. Solo per questa vergogna, per questa gelosia, ha chiuso tutte le strade. Se sono ebreo, andrà al Beit HaMikdash. Un ebreo mai sia pronto a fare Chas v'Shalom idolatria per cavolo. Questo vuol dire, maestri, a Kina, a Tavav e a Kavod, Mozim et Adam in Aolam, quando dobbiamo essere attenti. Tzadikim, non possiamo capire chi è Achia Shiloh, non possiamo capire perché lui ha firmato il contratto per così. Dice il Rama Mipano, tu sai chi è Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai è reincarnazione di Achia Shiloh. E per questo lui fu punito ad andare 13 anni nella grotta. Perché quando Jacob Avinu ha sospettato che le sue figlie hanno fatto idolatria, che hanno detto subito loro? Shma Israele, ascolta Israele. Chi è Israele? Non è il popolo Israele. Israele è il secondo nome di Jacob Avinu. Shma Israele, ascolta Padre nostro che si chiama Israele. Hashem Elokeinu. HaKadosh Baruch Hu nostro creatore, Hashem Echad, lui è unico. Unico. Idolatria, 13 anni nella grotta. E per questo quando è uscito dalla grotta, cioè non si chiama Rabbi Shimon, si chiama Rabbi Shimon Bar Yochai, Yochai, alle stesse lettere di Achia Shiloni. Ed è questo momento in poi, quando già c'è il Tikkun. La stessa cosa che nella Gemara c'è scritto Rabbi Shimon Bar Yochai l'alacha è come lui. Però se c'è scritto solo Rabbi Shimon, per esempio Rabbi Shimon contro Rabbi Yuda, l'alacha è come Rabbi Yuda. O Rabbi Shimon con Rabbi Yossi, l'alacha è come Rabbi Yossi. Però una volta che Rabbi Shimon Bar Yochai, l'alacha è come tu. Dice il Rama Mipano, non solo Achia Shiloni, non vado adesso a allungare, porta una lista. C'è il Rama Shet, l'incarnazione di Shet, di Evel, di Shem, di Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, non possiamo capire la sua luce. Dicono le maestri, c'è scritto nel Zohar, che nelle ultime generazioni, grazie al libro del Zohar, così lui scrive, Qui è che grazie a quello che studiano questo libro arriverà il Mashiach. E per questo Tzadikim, Behemet, che l'Agbaomer non si può spiegare in un modo semplice, perché non è una festa di Pshat, non è una festa che è scritta, non è Pesach che sappiamo la storia di Pesach, capiamo perché festeggiamo Pesach. Non è la storia di Sukkot che la Torah ti dice, al popolo ebraico era dentro le capanne, c'era le nuvole di gloria, eccetera, eccetera. E c'è una festa che non si capisce. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui stesso dice, in questo giorno farete un facolo nel mio onore. E questo è il fuoco di Rabbi Shimon Bar Yochai. È il 13 che diviene uno, che diviene uno, che sono 13 attributi di misericordia. E quando tu prendi la parola Echad, che è 13, che è uno, insieme con le 13 attributi, che è 13, ti unisci queste due cose, ti esci 26. E questo è il creatore stesso. E questo tzaddikim lo che Rabbi Shimon Bar Yochai insegna. Tutto il Zohar è l'obiettivo di tutto, sa, tutto che c'è dietro di tutto è capire l'unione. O che a volte quando si studia il Pshat non si riesce a capire dove è l'unione. O quando si studia il Zohar si capisce che c'è un'unione. Come che dice il Zohar, Let atar panui mineh. Non c'è uno spazio vuoto da lui. Tzadikim si può allungare. Fa parentesi, io vedo che siamo 13 nella lezione, interessante, 13 partecipanti. Si può allungare su queste cose, si può tanto parlare su Rabbi Shimon, però ognuno di noi deve prendere questo punto, è il punto dell'unione, è un punto che la presenza divina sta per tutto. È il punto di Pesach Sheni, se tu hai un volere, Hashem ti aiuterà a fare il volere, che Bezrat Hashem, grazie a Rabbi Shimon Bar Yochai, potremo vedere il Mashiach, potremo vedere che tutte le sofferenze andranno via, potremo vedere, Bezrat Hashem, che tutti i soldati ritorneranno viti a casa, possiamo vedere che tutti i rapiti ritorneranno, Bezrat Hashem, alle loro case, e così Bezrat Hashem, vedremo Mashiach Tzidkenu Bimera, Beyamenu Amen. Shabbat Shalom.